strada facendo. In viaggio con la radio.
On the road.
En voyage.
Reisen.
Viajando.
Strada facendo.
Bentrovati da Francesca Sabatinelli. Questa settimana con Strada Facendo andiamo alla scoperta di Romanicamente in Cammino, itinerario preparato per il giubileo ormai alle porte dall'Arcidiocesi di Campobasso Boiano e inserito nel progetto di turismo inclusivo Giubileo for All della Conferenza Episcopale Italiana. Un viaggio proposto in 3 o 4 giorni che porta i pellegrini e visitatori ad incontrare le piccole comunità dei paesi dell'Alto Molise. Luoghi ricchi di chiese, eremi, piccole abbazie, mirabili testimonianze del fascino essenziale dell'architettura e dell'arte romanica, da San Giorgio Martire a Petrella Tifernina a Santa Maria della Strada, fino alle 3 chiese romaniche di Campobasso, San Bartolomeo, San Giorgio e San Leonardo. Un percorso lento, immersivo, nel quale la scoperta culturale favorisce l'incontro con le comunità locali in un mix di esperienze, tradizioni, riti e sapori. Ma è tempo per iniziare il nostro viaggio e quindi diamo la linea ad Alessandro Di Bussolo.
Raggiungiamo a Campobasso, nel suo ufficio di direttore della Pastorale del Turismo, Sport, Tempo Libero e Pellegrinaggi della Conferenza Episcopale di Abruzzo e Molise, Mario Ialenti, che coordina il progetto giubilare Romanicamente in Cammino. Ben trovato Mario e grazie del tempo che ci dedichi.
Ben trovati anche a voi e grazie a voi per l'attenzione.
Prima di tutto, descrivici l'itinerario giubilare Romanicamente.
Romanicamente in Cammino nasce da quest'idea di valorizzare il patrimonio ecclesiastico delle chiese romane, partendo da Campobasso per arrivare fino a Campolieto, toccando i grandi siti della bellissima figura di Celestino V, che sono in particolar modo Faifoli a Montagano, Santa Maria della Strada. Poi abbiamo il paese natio Sant'Angelo Limosano, con la roccia di Celestino V a Limosano, la bellissima chiesa di San Giorgio Martire a Petrella Tifernina, che è monumento nazionale, per arrivare alla chiesa arcipetrale di Campolieto. A Campobasso il percorso si snoda nel centro storico con il trittico delle 3 chiese, San Leonardo, San Bartolomeo e San Giorgio.
Dal lancio avvenuto a fine luglio a Campolieto con il rito della vestizione della Madonna del Carmine avete organizzato già 5 tappe di promozione di questo cammino. Qual è stata la risposta del pubblico? Ci sono stati i turisti locali o anche da fuori Molise?
È stata una grande attenzione, una grande sorpresa anche per i locali che hanno conosciuto realtà probabilmente viste fino a quel momento forse con superficialità, e quindi è stata una risposta molto attenta. Abbiamo cominciato ad avere anche presenze di turisti, pellegrini che vengono da fuori. Significativa la presenza in uno dei momenti del tour proprio a Santa Maria della Strada, così come è stata bella l'esperienza vissuta nuovamente a Campolieto a settembre con la presenza di Sua Eccellenza Monsignor Colaianni nel percorso del centro storico fino ad arrivare alla Chiesa Madre. Quindi siamo ben felici e contenti del lavoro che si sta facendo in un grande momento di partecipazione di tutti i territori con il coinvolgimento delle comunità, ed è un po' il risultato che volevamo da questo progetto.
Oltre alle chiese romaniche di San Giorgio Martire e Santa Maria della Strada, che visiteremo virtualmente tra poco con i prossimi ospiti della puntata, quali tappe di Romanicamente ci vuoi segnalare e perché?
Io credo che meriti una particolare attenzione proprio la chiesa di Faifoli in Montagano, perché è il luogo dove Celestino V si è ritirato per un periodo in preparazione al noviziato ed è la sede dove avvengono dei concerti del coro polifonico di Montagano, ma anche la realtà di Sant'Angelo Limosano e Limosano in sé, che sono legatissimi proprio dalla figura di Celestino V. Le 3 chiese di Campobasso, anche grazie alla riapertura della cattedrale, sono da visitare, direi soprattutto con passo super lento, essendo poste al centro storico della città, con una difficoltà, questo bisogna dirlo, soprattutto per la chiesa di San Bartolomeo, che ad oggi non è ancora accessibile a tutti e per la quale stanno eseguendo dei lavori per eliminare delle difficoltà a chi ha forme di disabilità.
Infatti ricordiamolo che Romanicamente in Cammino è legato anche all'iniziativa della CEI Jubileo for All per l'apertura e l'inclusione di tutti alle iniziative turistiche, ma Romanicamente è anche formazione all'accoglienza delle comunità locali che avete coinvolto nel progetto. Il 25 novembre avrete un evento sulla comunicazione per l'accoglienza, ce ne puoi parlare?
Noi riteniamo che sia fondamentale un processo totalmente diverso sia nella comunicazione che nell'accoglienza, soprattutto se nei gruppi di pellegrini, turisti, ci sono soggetti con disabilità che hanno bisogno di particolari attenzioni. Quindi sia gli operatori turistici, ma anche chi opera nel mondo ecclesiastico deve formarsi ad avere un atteggiamento diverso. Come dice Padre Hernandez di Pietrevive, l'accoglienza deve essere soprattutto un sorriso, un modo di comunicare immediatamente con chi viene da noi, che vuole conoscere, vuole apprendere, vuole sapere e quindi portarsi a casa un'esperienza indimenticabile. E questo processo di formazione e di accoglienza, di comunicazioni diverse, l'abbiamo avviato e facciamo dei momenti di riflessione man mano, cercando di coinvolgere il maggior numero possibile di persone.
Grazie a Mario Ialenti, direttore dell'Ufficio di Pastorale del Turismo delle Conferenze Episcopali d'Abruzzo e Molise, per essere stato con noi oggi. Ci puoi salutare con un brano musicale che ci accompagni nel nostro viaggio in Molise?
Prima di tutto voglio ringraziare voi per la grande attenzione. In questo momento mi viene così da ricordare The Sound of Silence di Simon e Garfunkel, che è uno dei brani storici che apre il cuore al mondo e alle persone.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence.
Adesso ho al telefono, e lo ringrazio, Antonio Di Tommaso, che è un socio della Proloco. Grazie per essere nostro ospite, Antonio.
Grazie a voi, grazie a voi.
Con Antonio parliamo adesso di un gioiello che si trova su una collina in agro di Matrice, Santa Maria della Strada. Un gioiello dell'architettura del 1100. Perché così preziosa?
Beh, è così preziosa perché prima di tutto per la location. Il turista al suo arrivo rimane particolarmente affascinato dai luoghi in cui è situata, quindi isolata nel verde e in cui regna quindi il silenzio assoluto, quindi è sinonimo di pace, di preghiera, meditazione. E al corpetto della chiesa ci sono i bassorilievi che poi attraggono qui il turista, questi bassorilievi che raccontano degli episodi dell'Apocalisse di San Giovanni, quindi è un insieme di arte, fede, spiritualità, storia, architettura, tradizione, leggenda e mistero, quindi diciamo tutto quello che racchiude il Medioevo di per sé.
Che cosa impressiona il pubblico e i visitatori quando arrivano la prima volta? E allo stesso tempo che cos'è che ancora fa emozionare chi invece la conosce così bene come lei?
Allora, ogni giorno che passa e ogni volta che accompagno qualcuno, appunto, tutto mi fa emozionare, perché in effetti ogni volta sembra di trovare qualcosa di diverso, anche perché di per sé il Medioevo è un qualcosa che deve essere ancora tutto studiato, quindi c'è sempre qualcosa di nuovo da trovare. Le persone rimangono particolarmente affascinate appunto dai bassorilievi della facciata, ma anche dalla parte interna, perché è una chiesa austera, silente, che secondo me, quello che dico io sempre, è una chiesa che sa parlare a chi sa ascoltare. Internamente troviamo un'arca, l'arca di Bernardo d'Aquino, quindi che era conte di Loreto e di Ascoli, che sposa Tommasella di Molise, una vedova dei Monforte, di Riccardo Monforte, e quindi diventa il feudatario della zona, quindi un'arca del 1345, ma la cosa importante è l'autore dell'arca. Ci troviamo di fronte a un'opera di Tino di Tamaino, e le opere di Tino di Tamaino le troviamo presso appunto la cappella di famiglia di D'Aquino a Napoli, presso la chiesa di San Domenico Maggiore, e anche alcune opere le troviamo a Firenze, presso l'opera del Museo del Duomo di Firenze. Quindi ci troviamo di fronte ad un'opera di un artista importante, che si trova in un'abbazia, una chiesetta isolata in un comune di 1000 abitanti, quale Matrice.
Antonio, proprio sì. Questo le volevo chiedere. Si trova appunto un pochino isolata, è un po' nascosta, è un po' sulle sue questa Santa Maria della Strada. Ci descrive anche il luogo che la accoglie?
Sì, in effetti, come dicevo prima, si trova su una collinetta immersa nel verde. Pertanto il visitatore che arriva viene già attratto da questo, quindi c'è una pace assoluta, quindi che dà proprio una calma interiore. Quindi, ma anche chi già la conosce si viene al cospetto di questa chiesa. Poi quando abbiamo la possibilità di spiegare meglio appunto tutta l'iconografia e tutto l'interno, rimangono ancora di più affascinati. E questa è la nostra mission alla fine.
Vorrei chiederle un'altra cosa, così fare un piccolo break culinario, perché per chi partecipa a questi eventi ci sono delle soste, un riposo giustamente, ma a volte sono accompagnati da successive degustazioni, da pranzi leggeri con tipicità locali. Ma magari ce ne racconta qualcuna?
Piatti tipici nostri possiamo trovare tranquillamente la cosiddetta pizza e minestra, che sono verdure di campo con pizza di grano di granone, e quindi viene tutto impastato, è un qualcosa di molto gustoso e di particolare. Abbiamo ad esempio i cavatelli, il cavatello con le tracce di maiale, che sono tipiche nostre, è un qualcosa da provare, insomma. Abbiamo come cucina, non siamo secondi a nessuno, insomma.
Assolutamente no. Allora, Antonio Di Tommaso, siamo arrivati alla conclusione della nostra intervista. Io a questo punto le chiederei di salutare i nostri ascoltatori invitandoli a venirvi a trovare.
Certamente. Noi ci troviamo a circa 10 km da Campobasso, quindi capoluogo di regione. Venite nel nostro Molise e vi aspettiamo soprattutto a Santa Maria della Strada. Sarò particolarmente felice di essere con voi e di spiegarvi questo gioiellino dell'arte romanica.
Siamo in compagnia di Maria Teresa Di Lallo, che guiderà i visitatori attraverso il borgo di Petrella Tifernina e al complesso monumentale della chiesa di San Giorgio Martire, situato al centro della parte vecchia dell'abitato. Maria Teresa, ci può raccontare questa prima parte della visita e la valenza storica ma anche artistica di questa chiesa?
Buonasera. La chiesa di San Giorgio Martire, appunto a Petrella Tifernina, sorge proprio nel centro del paese. È stata dichiarata monumento nazionale nel 1901 e rappresenta tutt'oggi una delle opere architettoniche più complesse ma anche enigmatiche del romanico molisano, ed è anche una delle più affascinanti e misteriose. Questo perché abbiamo delle ipotesi sulla sua costruzione e su chi ha di fatto poi voluto questa costruzione, in quanto non abbiamo documenti che ne parlano. L'unica certezza che abbiamo è data da un inventario del 1241 fatto redigere da Federico II, in cui la chiesa viene citata, quindi era uno dei possedimenti dell'imperatore. La cosa più importante è che questa chiesa è una chiesa molto particolare, in quanto già dalle lunette che accolgono il visitatore, soprattutto quella principale, viene raccontata la storia della morte e della risurrezione. Quindi tutto dall'esterno all'interno di questa chiesa parla della risurrezione. La lunetta principale, come dicevo, raffigura la storia del profeta Giona, il profeta disobbediente che viene sacrificato, poi si pente e quindi c'è la misericordia di Dio che lo perdona, e quando esce dalla balena che lo inghiotte esce un uomo nuovo che è stato salvato, che è stato perdonato, e quindi un uomo che ora guarda a Dio con occhi diversi.
Per quanto riguarda invece gli interni della chiesa, come si presentano?
Entrando poi all'interno della chiesa ci troviamo all'interno di una chiesa che qualcuno definisce anche una basilica delle sue dimensioni. Abbiamo una chiesa a tre navate dove ci sono sette colonne, sia dalla parte destra che dalla parte sinistra, che parlano appunto della morte e della risurrezione del Vecchio e dell'Antico Testamento. È molto particolare il fatto che ogni capitello è diverso e unico, e su ogni capitello, come lo stile romanico vuole, c'è impresso un messaggio attraverso le figure che vanno dalla vegetazione agli animali. Addirittura troviamo una sirena bicaudata, oppure Adamo ed Eva, quindi la nascita dell'uomo. Tutto questo percorso poi porta all'altare, dove c'è una croce, e quindi tutto il percorso del peccato, del perdono e della risurrezione ci porta a Cristo. È come se i credenti, in questo caso i visitatori, sono i tralci, Cristo e la vigna. Quindi è un percorso che noi facciamo attraverso la nostra vita, attraverso il nostro essere uomini e peccatori, ma tutto ci conduce verso la salvezza.
La seconda parte invece del tour, dopo un breve percorso in autobus, prevede l'arrivo al complesso abbadiale di Santa Maria di Faifoli. Uno degli elementi più rilevanti contenuti in questo complesso è la statua della Madonna della Transumanza. Ce la può descrivere?
Complesso, intanto conosciuto e visitato anche perché nel 1227 vi giunge il giovane Pietrangelario, quello che poi diventò il Papa Celestino V. Quindi diciamo questa chiesa è legata alla storia di Celestino V, che vi trascorse 3 anni del noviziato vestendo l'abito benedettino. La statua della Madonna la troviamo appunto adagiata su un albero. È una statua particolare proprio perché richiama la natura, quindi è il percorso che il pellegrino fa nella natura per arrivare poi a Maria, che è poi il tramite che ci fa arrivare a Dio.
In ultimo, lei è anche curatrice del nuovo sito di Roma Anticamente Informazione. Ci può dare qualche informazione in più e dire più o meno in che cosa consisterà?
Sì, Romanicamente in Cammino è un sito web che è stato predisposto appositamente per il cammino. Cercheremo di far vivere la quotidianità, quindi non solo di fare una visita nelle chiese, ma di parlare loro del posto, delle tradizioni, anche con piccoli aneddoti. Il sito è già stato predisposto anche per essere accessibile, quindi parliamo di inclusività, stiamo andando verso l'anno giubilare e quindi abbiamo raccolto l'idea del Jubileo for All, quindi della bellezza per tutti, che non deve essere un ostacolo, ma appunto tutti possono fruire della bellezza e dell'arte e del messaggio che l'arte può dare a tutti.
È tutto anche per questa puntata. In redazione Edoardo Giribaldi e Alessandro Di Bussolo. Grazie per essere stati con noi. Strada Facendovi dà appuntamento a sabato prossimo. A tutti buona domenica.
Strada Facendo, in viaggio con la radio.